Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, in queste domeniche, anche domenica prossima, la Chiesa ci porge come nutrimento spirituale questi Vangeli in cui Gesù ci parla in parabole. Se vi ricordate, ci fu la parabola degli operai dell'ultima ora, poi ci fu la parabola dei due figli, oggi questa dei vignaioli infedeli, domenica prossima del re che fa l'invito per le nozze del suo figlio, invito che viene rifiutato, viene boicottato, perché ci avevano altre cose da fare e la sala si riempirà di altri. La prima parabola, quella dei vignaioli, degli operai della vigna, in cui il Signore ci spiazza con quel suo insegnamento, no? Che ci dà anche fastidio nella nostra mentalità, perché ci viene da dire: ma hanno ragione a brontolare, perché hanno lavorato di più, dovevano ricevere di più, e abbiamo messo una logica umana, e lui ci fa capire che abbiamo bisogno della logica di Dio, di amore. E dice: ma io sono ingiusto o siete voi che non amate? Cioè siete voi che siete invidiosi? E facendo capire che se quegli operai avessero amato gli altri che avevano lavorato di meno, come una mamma ama il figlio, come un amico ama il suo amico, come il fratello ama il suo congiunto, sarebbero stati contenti che anche loro avrebbero preso tanto, no? E smonta un po' la logica umana e dice, Matteo presenta questa parabola riferita ai discepoli, sono una parabola che si riferisce ai discepoli. Invece queste tre parabole successive, quella dei due figli di domenica scorsa, in cui Gesù ci fa vedere proprio come lui è tutto diverso dal nostro stile di non ferire, politicamente corretto. Gesù gli dice a quei farisei che l'ascoltavano, dice: le prostitute e i pubblicani vi passeranno davanti, figuratevi quelli come si sono offesi. E Gesù gli spiazza: come noi veniamo messi di lato di fronte alle prostitute, figuratevi quelli che si credevano santi apposta. Gesù dice: però attenzione, attenzione, perché oggi è entrata una mentalità strana nella Chiesa. Le prostitute e i pubblicani a cui si riferisce Gesù erano quelli che si erano incontrati con lui. Ricordate quella peccatrice di quella città? Che gli andò, lo bagnò i piedi delle sue lacrime, non era più la prostituta, era una convertita. Vi ricordate quel pubblicano che si salì sul sicomoro per cercare di vederlo? E Gesù gli disse: Zaccheo, scendi, oggi devo stare con te a casa tua. E tutti sì, e dissero: mamma mia, questo va a stare con un peccatore. Non avevo capito niente. Quando si sta con Gesù si cambia, si cambia. Gesù ti rivolta. Zaccheo non era più il pubblicano. Infatti, nella festa che darà, dirà: se ho rubato restituisco 4 volte, il resto. Non era più lui. Oggi è entrata una mentalità strana. Un Vangelo fatto in casa nostra, dove le prostitute e i pubblicani non cambiano, rimangono prostitute e pubblicani, e c'è qualcosa che non va. Quando quella donna gliela portarono sorpresa in flagrante adulterio, e cosa strana, non gli portarono l'uomo che era stato con lei, Gesù disse: donna, io non ti condanno. Ma la donna non fece più adulterio, perché se l'è incontrata con Gesù. Se ti incontri con Gesù, non pecchi più. Quest'oggi non si dice più. Un Vangelo strano. Non è il Vangelo della Chiesa. Il Vangelo della Chiesa è potenza di Dio, che raggiunge una persona, la trasforma e da grande peccatore ne fa un grande santo. Pensate Sant'Ignazio di Loyola, che il suo pensiero era solo quello apparire, essere più bravo degli altri, sposare qualche grande, tutto questo era il suo pensiero. Si è incontrato con Gesù, certo non in un giorno, in un cammino, l'ha rivoltato come un calzino, l'ha fatto diventare piccolo, piccolo, mendicante d'amore, pellegrino. Pensate a Francesco d'Assisi e tanti altri. Pensate a voi, se siete qui, se vi siete incontrati con Gesù. Una volta un sacerdote fu chiamato per fare una conferenza ai giovani sulla vocazione. Allora iniziò questa conferenza dicendo: ecco, allora io vorrei sapere da voi chi si è incontrato con Gesù. Questi stettero tutti giù, nessuno parlò. Ah, e allora mi hanno chiamato qui per parlarvi della vocazione, ma vi parlo di un'altra cosa. Chiaro, no? Chiaro. Che mentalità che abbiamo oggi nella Chiesa. Un parroco che chiama dei ragazzi per ascoltare una conferenza sulla vocazione e questi manco uno si era incontrato con Gesù. Che chiesa strana quella di oggi, no? Quando ti incontri con Gesù non sei più quello di prima. Allora è la potenza della misericordia di Dio che ti cambia, la misericordia di Dio. Noi siamo cattolici, non protestanti. Per i protestanti la misericordia è una coperta che ti copre, però sotto puzzi di peccato. E tutto quello che fai è peccato. Per noi no. Ce lo dice Paolo nella seconda lettura, no? In cui ci dice quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Perché voi siete santi, non potete avere pensieri peccaminosi. Ma cosa sta dicendo Padre? Mi vengono tanti pensieri a me? Sì, ma sono tuoi quei pensieri che ti vengono? Padre, mi vengono tante bestemmie, tante cose, ma sono tuoi? Cos'è tuo? Quello che produce la tua testa? O quello che viene accolto dal tuo cuore? Tu non ti sporchi perché hai i pensieri sporchi. Tu ti sporchi se accogli i pensieri sporchi. E ecco Paolo che dice: voi siete creature nuove, siete santi, allora oggetto del vostro pensiero devono essere le cose belle. E se tu non sai giudicare ciò che è bello da ciò che è brutto, se tu non sai giudicare ciò che è buono da ciò che è cattivo, se tu non sai giudicare ciò che è vero da ciò che è falso, come fai a essere cristiano? Un cristiano che non sa giudicare, un cristiano ignorante, no? La scrittura ci dice: voi giudicherete gli angeli. E qual è il nostro criterio di giudizio? È il Vangelo il nostro criterio, è Gesù il nostro criterio di giudizio. Perché Lui ci ha dato il Suo Spirito e noi quindi giudichiamo nel Suo Spirito ciò che il Padre ha rivelato attraverso il Suo Spirito al nostro cuore, attraverso Cristo, e sappiamo ciò che è bello da ciò che non è bello, ciò che è giusto da ciò che non è giusto. E così possiamo insegnare ai nostri figli. E com'è bello anche quello che dice Paolo qua: le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica voi. Le cose che avete veduto, ascoltato da me, come sarebbe bello Voi state pensando adesso a tanti preti che danno il cattivo esempio, no? Poi ne abbiamo una sfilza. C'era un tempo che non poteva accendere la radio, che si parlava di qualche scandalo, no? No, io non voglio dire quello. Voglio dire tu papà, tu mamma, puoi dire questo ai tuoi figli? Ciò che hai visto in me, ciò che hai sentito da me, fallo anche tu. Come sarebbe bello che non solo i preti potessero dire questo. Ma Gesù già ci aveva avvisato, no? Gesù ci aveva avvisato, ascoltateli, fate ciò che vi dicono, ma non fate ciò che fanno. No. Per cui dal prete si richiede soprattutto, voi direte la santità? No. La santità è un fatto suo. Per il prete la santità è un fatto suo. Se vuole finire all'inferno è un fatto suo. Ma dal prete si richiede la scienza, la dottrina, la sapienza, la capacità di giudicare. Perché un prete senza scienza non è un maestro. E Cristo vuole invece insegnare e insegna attraverso i suoi ministri, che sono chiamati a renderlo presente come il maestro, come colui che ci parla a nome del Padre. E poi, ecco, dicevo, queste tre ultime parabole Gesù le dice ai farisei, non più ai discepoli, ai farisei, in un modo molto forte, molto, diremo, in un certo senso scorbutico, non che lui è scorbuto, in un modo che provoca, no? Perché domenica abbiamo sentito pure il prostituto e vi passano avanti, oggi sentiamo questo fatto, no? Fa giudicare a loro, cosa deve fare allora questo padrone? Deve ammazzare questi e deve dare, deve, ecco, questi siete voi, questi siete voi. Avevano giudicato bene, ma non avevano capito che Gesù si riferiva a loro. No. Io vedo, e sono, alle volte ciò mi fa sorridere molto, no? Perché spesso con i giovani, ma non solo i giovani, non solo i giovani, no? Anche gli adulti. Quando c'è da giudicare il prete, o uno che vive il Vangelo pubblicamente, la suora, ma come lo sanno giudicare bene? Come lo sanno applicare bene il Vangelo? Imbroglioni che sono. Perché poi non lo applicano a sé. Non lo applicano a sé. No? E allora, ecco, c'è questo modo di fare forte, irruento, diciamo, di Gesù, che vuole annunziare a questi farisei che cosa? In un modo chiaro, e loro non possono non capirlo, attraverso la parabola della vigna, perché per un ebreo era chiaro che Israele era la vigna del Signore. L'abbiamo sentito nella prima lettura, l'abbiamo sentita nel Salmo, ma ci sono altri, Geremia, altri profeti, dove è chiaro che la vigna del Signore è Israele. Allora vuole far capire chiaramente che fra poco questa vigna affidata a loro, loro detentori dell'autorità religiosa, sarebbe passata ad altri. È qualcosa di sconvolgente. Ci sarà un passaggio, una nuova alleanza, e voi perderete questa autorità. Ci sarà un passaggio fortissimo. Dal Vecchio al Nuovo Testamento si realizzerà con la Pasqua di Cristo, dove i comandamenti, che era la base della vita del popolo di Israele, non vengono superati, attenzione, attenzione anche qui, a un Vangelo che non si poggia sui 10 comandamenti. Non c'è senso, non c'è senso, è ridicolo. Non sono venuto a sopprimere, ma a portare compimento. Allora ecco la nuova alleanza che ci porta a una religione che non è più un culto esteriore, ma è una sequela interiore. È un incontro che ti sconvolge la vita e ti fa seguire una persona vivente, che è il Cristo. Quanti devono fare ancora questo passaggio dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento? Quanti vivono la propria fede ancora come ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, ho osservato, non ho osservato, sono andato a messa? Sì, andate a messa, sì, certo, no? Ma la fede non è un fare qualcosa. Quando gli chiesero a Cristo, lì a Cafarno, dopo che aveva parlato, gli chiesero, dopo che aveva fatto la moltiplicazione dei pani, gli chiesero: Signore, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? A noi ci piacerebbe che Dio ci dicesse: devi fare questo, devi andare a piedi da qui a Lourdes. E staremmo contenti perché abbiamo fatto quello e abbiamo messo a posto la nostra coscienza. No, Gesù non gli dice: devi far questo. Gesù gli dice: devi accogliere me nella tua vita. La frase è: dovete credere in colui che il Padre ha mandato, ma il senso, il contenuto è: devi accogliere me nella tua vita. L'hai accolto Cristo nella tua vita? Ti ha scombussolato? Ti ha rivoltato come un calzino? No. Sì, ringrazia il Signore. No, allora prega per incontrarlo, per riconoscere il suo amore per te. Quell'amore che nel Vecchio Testamento in modo forte il Padre lo ha significato con tre immagini. Una è quella della vigna. Questa vigna curata, amata, dice: cosa ho fatto di tutto? Forse noi non possiamo percepire la forza di questa immagine. Solo persone di una cultura agreste possono capire la forza dell'immagine, del rapporto che c'è del contadino con la sua vigna, soprattutto quando per coltivarla deve aver strappato la terra dai sassi, averla difesa, averla accudita. Io capii questo a 22 anni. A 22 anni ho avuto un'esperienza nella vita normale, andando a trovare degli amici in Sicilia, in campagna a casa di un mio amico Paolo. C'era il nonno che aveva una piccola vigna, sarà stata neanche una fetta di questa chiesa, una piccola ma ben curata, con un bel recinto, i vitigni alti, e mi è rimasto sempre impresso questo uomo, perché mi sono fermato un attimo lì a guardarlo, come curava quella vigna, con la sua zappetta. Io leggevo, non mi stava dicendo niente, ma leggevo amore, che quel vecchio faceva tutto con un amore che mi commuoveva, mi dava tenerezza. Ebbene, questo amore ha intenerito anche Dio e ha detto: io sono come quel vecchietto, chiama la sua vigna così. Ma com'è che ho curato così tanto questa vigna e poi mangio uva bastarda, dirà Geremia. Com'è possibile? E Osea dirà: io sono come un papà che ho preso Israele, mio figlio, alla mia guancia, e l'ho portato alla mia guancia, l'ho curato con amore. Ma lui non capiva che io gli volevo bene, non capiva che io mi curavo di lui, e per questo non mi ha riconosciuto, non mi ha rispettato, non mi ha amato. Che dire poi della terza figura del Vecchio Testamento, dell'amore di Dio? Lo sposo innamorato, che perdona alla moglie adultera. Vabbè, oggi forse in questo non c'è grande di speciale, ma pensate a quei tempi, con il popolo ebreo, avere una moglie che, come la dipinge Ezechiele e tanti altri profeti, tradisce il marito con ogni passante della via. Questo era Israele. E questa moglie, quel marito se la riprende. È una cosa pazzesca. Tanto amore non poteva essere manifestato con immagini più forti. Questo, così Dio ama il suo popolo. No, così Dio ama te. Così Dio ama te, ma te ne accorgi di questo amore? Il primo segno di questo amore è che tu vivi, che tu respiri e vivrai in eterno. Vivrai in eterno. e ti giochi qua giù l'eternità di grazia, di bellezza o di dannazione. Ma ti rendi conto di questo? E dirà attraverso l'altro profeta: ma perché? Ma perché? Io vi presento un pranzo succulento, cibi succulenti, e voi andate a mangiare cibi avariati. Io vi offro acqua viva di sorgente e voi vi scavate cisterne con acqua inquinata. Ma che uomo sciocco che sei! Perché non ti accorgi dell'amore di Dio? Allora chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, che questa parola di questa domenica ci spinge a quell'amore, a quella consapevolezza di essere amati. E come diceva Maria Maddalena dei Pazzi, che si metteva a suonare le campane, i campanacci, per invitare le persone all'amore: l'amore non è amato. Riconosci l'amore di Dio nella tua vita, perché se non lo riconosci, non lo riamerai mai. E se non lo riami, la tua vita, la mia vita, è senza senso, senza significato. È come una freccia scagliata sul bersaglio che va a vuoto, e va a vuoto per sempre. Ma chiediamo alla Madonna questa grazia, che ci aiuti a scoprire nella nostra quotidianità l'amore di Dio. E soprattutto ci aiuti a scoprire l'amore che abbiamo ricevuto dal Figlio, che è morto in croce pensando a me e mi ha affidato a lei quando disse a Giovanni: ecco la tua madre. Amen. Ricordo che ci sono tante proposte di spiritualità alla casa Lanteri di là, la casa di spiritualità. Oggi abbiamo avuto il primo ritiro mensile, c'è un ritiro ogni mese, eravamo un bel gruppo, più di 30, che hanno dedicato questa giornata all'ascolto della parola, alla preghiera. Fateci un pensierino, no? Ogni mese c'è un ritiro mensile spirituale aperto a tutti. Poi c'è il ritiro anche per le famiglie, dove si può venire anche con i bambini, che ci sono le babysitter. E poi ci sono altre iniziative di spiritualità che potete trovare nel programma uscendo, programma della casa. Ci sono momenti di grazia messi davanti a voi perché ne facciate utilità. E nessuno che è venuto mai a un ritiro, un corso, si è mai pentito di averlo fatto. Semmai si sono pentiti di non essere venuti. Allora iniziamo con questo mese l'anno pastorale, con le attività. Ecco, cercate di approfittarne durante l'anno, non dico tutti i mesi, ma almeno assaggiare, ecco, venire. Ma che cos'è questo ritiro per le famiglie? Voglio andare a vedere. Magari mi fermo solo la mattina, no? Cos'è questo ritiro mensile? Magari mi fermo solo la mattina, ma intanto mi apro a qualche esperienza di Dio diversa e che è ricca anche di frutto. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. Amen. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace. Preghiamo.